Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Allora, un attimo che sto controllando tutto. Schermo, sì, lo schermo si è acceso. Tastiera va. Il mouse funziona. Windows è partito. Incredibile, Windows è partito. Il browser sembra ok. Il player sta funzionando. Beh, allora, posso dirlo con assoluta serenità. Non solo buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ma soprattutto hacker russi, ma cosa vi siete messi in testa? Ma cosa credevate di fare? Di attaccare noi? Cioè, ok, attaccare il sito del Senato, il sito del Ministero della Difesa, ma noi a Radio Popolare abbiamo Sambo, il teorico della dottrina dello spegni e riaccendi, un tecnico che dispone di un arsenale informatico difensivo che in confronto ai missili della NATO alle frontiere sono bussolotti. Abbassate la cresta, cari amici hacker russi, concentratevi piuttosto su quello che potete attaccare. Ieri ci avete provato con i sistemi informatici degli uffici pubblici. Beh, se pensavate di spaventarci con i disservizi, avete davvero sbagliato calcolo, perché facciamo tutto da soli, anche se ieri avete mandato in fumo migliaia e migliaia di partite di solitario, l'attacco degli hacker e l'apertura di alcuni giornali di oggi. Hanno attaccato anche l'ACI, dove probabilmente sono riusciti ad intestare una Trabant a Briatore, e l'Istituto Superiore di Sanità, dove forse hanno risvegliato le notifiche di Immuni. Altri danni sembrerebbero non esserci stati, ma oggi veniamo informati dai giornali che, mannaggia, è stata attaccata anche la fidanzata di Berlusconi, anche il profilo di Marta Fascina violato da un'incursione informatica. Le hanno messo sul profilo un annuncio commerciale, più o meno come quando vi trovate la pubblicità dei Ray-Ban sul vostro profilo di Facebook. Questa al momento la dimensione dell'attacco informatico dei russi. Ma intanto ancora una volta buongiorno, e soprattutto donne all'ascolto. No, non è arrivato l'arrotino, ma è arrivato libero in edicola, che anche oggi può essere meglio dell'arrotino per farvi affilare la carogna. Vi sentite stanche, demotivate, sentite di non trovare le energie giuste per affrontare la giornata? Tranquille, se volete ritrovare la carica delle baccanti il giorno in cui incrociarono Orfeo, c'è per voi l'editoriale di Vittorio Feltri: il femminismo beota ha toccato il fondo, scrive così Vittorione stamattina sulla prima di Libero. Allora, vi sentite già più cariche? Dai, in fondo basta l'assunzione di un editoriale di Feltri al giorno per ritrovare le energie perdute. Se non dovesse bastare, tranquille, perché c'è anche il generico di Vittorio Feltri, sempre sulla prima di Libero: Oara Borselli, forse un nome d'arte che vi spiega come reagire ai maschi. E dunque, scrive Oara: care ragazze, fuori le palle, donne, riprendetevi le palle, scrive così, sì, avete capito bene, uscite da questo stato catatonico in cui vi hanno fatto sprofondare le femministe, vi stanno rincoglionendo il cervello, facendovi credere che gli attributi siano un'offesa imperdonabile se abbinate al gentil sesso. E dunque la carica giusta per le ragazze all'ascolto che arriva oggi da Libero in edicola, Libero che titola: le donne del PD stanno con gli alpini, eccolo il riscatto delle penne nere. E a rispondere a Libero ci pensano, per esempio ci pensa Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera: visto che il teorema è se non ci sono denunce allora non c'è niente, dice Gramellini, se una donna andasse in questura a segnalare ogni sguardo lascivo, ogni avance becera, ogni contatto non gradito, ci sarebbero le code fuori dai commissariati con i numeretti. Una donna è costretta a selezionare le umiliazioni limitandosi a dare seguito processuale ai soprusi più duraturi e violenti, e passando sopra a quelli occasionali, come gli apprezzamenti volgari di un branco di maschi eccitati da un cameratismo greve spacciato per goliardia prima che giuridico. Le molestie sono un problema culturale ed è incredibile doverlo ricordare alle donne di un partito di sinistra che, per la smania di non offendere gli alpini, hanno finito per offendere un po' anche se stesse. Così scrive Gramellini sul Corriere della Sera. Ma c'è anche il presidente dell'Associazione Nazionale delle Penne Nere, che oggi cosa fa? Chiedo scusa a quelle ragazze, gesti inaccettabili, faremo di più per cambiare presidente. Adesso le denunce sono state presentate, gli dice il giornalista del Corriere, e lui risponde: adesso ci sono fatti concreti e mi consente innanzitutto di chiedere scusa a chi ha subito le molestie, faremo di tutto insieme alle forze dell'ordine per individuare i responsabili, se sono appartenenti alla nostra associazione prenderemo provvedimenti molto forti, sono episodi molto gravi, dice adesso il presidente dell'Associazione degli Alpini. Per colpa di quelli che definirei degli imbecilli è stata coinvolta un'associazione che nella sua storia si è guadagnata rispetto per serietà e impegno mostrati. E gli chiede a questo punto Riccardo Bruno per il Corriere: non ritiene che alla base di certi comportamenti ci sia un problema culturale? E lui risponde: può anche essere, e una volta che le cose si saranno chiarite faremo al al nostro interno le necessarie valutazioni, certi atteggiamenti non sono più accettabili né tollerabili. Se avesse di fronte una delle ragazze molestate, cosa le direbbe? L'ultima domanda la guarderei serenamente, le chiederei scusa, le direi che chi si è comportato in questo modo non è un vero alpino. Così il presidente dell'associazione Alpini. Diciamo che per chiudere il capitolo e a chiosa della questione vale la battuta di Spinoza, che riprende quello che ha detto ieri di nuovo Salvini sulle donne molestate: gli alpini non si toccano, risponde Spinoza, però forse magari dovrebbero. Ecco, buongiorno, eccoci qua ascoltatori, eccoci qua ascoltatrici. Di che cosa parlano oggi i giornali? Dell'attacco hacker, si torna sulla vicenda degli alpini, ma soprattutto si parla della visita di Draghi a Biden negli Stati Uniti, e sono molte le letture e le interpretazioni di questo viaggio. A questo ci dedicheremo in questa prima parte del Demone del Tardi. Allora, visto che siamo sulle colonne del Corriere della Sera, partiamo proprio dal commento che in prima pagina firma il corrispondente del Corriere, Massimo Gaggi. Si intitola I sentieri stretti e comincia dal grano. Ripartire dal grano davanti a un conflitto tremendo può sembrare strano, scrive Gaggi. Individuare nello sbocco dei cereali per l'Africa fermi nei porti ucraini un punto focale dell'incontro tra Joe Biden e il capo del governo italiano. Ma questa visita di un leader sul quale l'amministrazione americana fa molto affidamento per la tenuta dell'unità di intenti con l'Europa ha segnato il preannuncio di un cambio di passo nella valutazione della guerra e delle sue conseguenze. Draghi è venuto da solido alleato a sollecitare una riflessione comune, respinge le suggestioni di chi vorrebbe un Atlantico più largo, ma chiede al partner americano di guardare lontano, non per allentare il sostegno militare all'Ucraina o le sanzioni alla Russia, ma per provare a capire se la riapertura di qualche tavolo di dialogo, fin qui esclusa proprio per l'ostracismo di Mosca, non torni ad essere una possibilità viste le mutate condizioni del conflitto. Gli aiuti bellici sono stati garantiti grazie alla tempestività e all'efficacia di questi interventi militari la guerra ha cambiato volto, dice Gaggi. Non più il rischio di un'Ucraina cancellata dalle mappe geografiche secondo il disegno iniziale di Putin, ma una guerra di logoramento che rischia di durare anni. E allora è ipotizzabile che il presidente russo, che non vuol riconoscere gli errori che sa di avere commesso, comincia anche lui ad aprire alla ricerca di qualche soluzione negoziata. Draghi sa che si tratta di un sentiero molto stretto, ma ha fatto capire di intravederlo. Da dove ripartire allora per un dialogo comunque difficilissimo, nel quale spetta Zelensky stabilire le condizioni minime accettabili per una tregua, mentre bisogna cercare, come avverte Macron, di non umiliare Putin? Lo sblocco del grano ucraino può essere questo primo passo. Servirebbe evitare una carestia che rischia di fare milioni di morti in Africa e può provocare nuove ondate migratorie verso l'Europa, e consentirebbe di poggiare la ripresa del dialogo su un terreno, quello degli aiuti umanitari, meno esposto a veti incrociati che lo farebbero subito fallire. Gli spazi di manovra sono minimi e i rischi molto forti, così come è difficile per un governo statunitense, che non ha visto fin qui spiragli di dialogo, accettare di aprirne. Draghi non ha nascosto che su questo ci sono differenze di accenti. Parlando del prossimo G20, ad esempio, ha detto che la scelta di non sedersi a un tavolo insieme a Putin sarebbe più che legittima, ma potrebbe essere controproducente se a quel tavolo il resto del mondo ci sarà. L'ipotesi di aprire un dialogo nel raggio più largo, ma non per questo meno importante, cioè quello delle forniture alimentari, è quella che fa Massimo Gaggi oggi sul Corriere della Sera. Gaggi che assegna un ruolo importante e un esito positivo alla visita di Draghi a Washington. Lodevole l'impegno, ma ambiguo nei fatti, e invece il giudizio che sembra dare Alberto Negri oggi sulle colonne del Manifesto, un Draghi al bivio, mentre intanto di fatto si assiste all'escalation della guerra. Cosa scrive Alberto Negri? Con 40 miliardi di dollari di aiuti militari varati dal Congresso americano, con l'Ukraine Democracy Defense Lend Lease Act, una sorta di prestito, Kiev dovrà difendersi da Mosca e contrattaccare, diventando una sorta di Sparta d'Europa. Questa è la sostanza dei piani americani, dice Negri. Se poi vogliamo credere alle parole di Draghi nell'incontro con Biden a Washington e di Macron, rimane anche lo spazio per tentare un negoziato, ma sono appunto parole quelle pronunciate dal presidente del Consiglio italiano e dal leader francese. Macron, ancora più di Draghi, si è spinto avanti. Non bisogna umiliare la Russia, ha detto. Cosa significa? Che la guerra, dopo la svolta di Ramstein, ha preso una china pericolosa per Putin, ma anche per la pace in Europa. E il capo dell'Eliseo, seguito in questo anche da Draghi, si è affrettato a ribadire un tema importante. E allora andiamo a pagina 14, dove prosegue il pezzo firmato sulla prima del Manifesto da Negri. Sia nel discorso di Strasburgo di lunedì che nel colloquio con il cinese Xi Jinping, il tema importante è che deve essere l'Ucraina, non altri, a indicare le condizioni di un negoziato con Mosca. La dichiarazione di Macron, più che un consiglio diplomatico, appare come un avvertimento alla stessa Alleanza Atlantica. All'ultimo vertice della NATO si è passati da una prima fase del conflitto che mirava soltanto a difendere l'Ucraina e limitare i danni dell'invasione russa a una seconda fase, quella di indebolire la Russia e impegnarla in un lungo conflitto di logoramento e di attrito. Come scrive Tom Stevenson sul New York Times, qui non si tratta soltanto di inviare convogli di armi. Gli Stati Uniti e gli inglesi, ma anche l'Italia, stando alle dichiarazioni di qualche ex generale, stanno fornendo agli ucraini intelligence e sorveglianza dei cieli, dando informazioni in tempo reale che sono servite a individuare le posizioni dei militari russi sul terreno, a eliminare una decina di generali e ad affondare il Moskva, ammiraglia russa, nel Mar Nero. Se vogliamo spingerci appena un passo più in là del giornale americano, la realtà è che la NATO ha insediato sui cieli dell'Ucraina una sorta di no-fly zone elettronica e si prepara ad affondare i colpi anche con la cyber war, come fanno intuire i misteriosi incidenti avvenuti a siti di interesse militare in territorio russo. L'escalation, prosegue Negri, è nelle parole e nei fatti. Cita e ricorda le parole del segretario della difesa americana Lloyd Austin, quelle della ministra britannica degli del ministero degli esteri Liz Truss, e dice: ci sono segnali espliciti in questa direzione. Nelle prime settimane della guerra anche i leader più nazionalisti di Kiev discutevano della possibilità di dichiarare lo status di neutralità dell'Ucraina per fermare l'avanzata russa. Ora si parla di vittoria e riconquista dei territori perduti. Ma vogliamo davvero questo? Draghi al bivio, dice Negri, si mantiene nella sua ambiguità. Il premier italiano sembra volere la botte piena alla moglie ubriaca, ovvero figurare come il miglior alleato possibile di Biden, impegnato nella corsa elettorale di midterm, e allo stesso tempo tenere a bada una maggioranza di governo dove in molti sono contrari all'invio di altre armi in Ucraina per una guerra che ha cambiato un segno. Dunque, lodevole l'impegno di Draghi come quello di Macron, ma una ambiguità di fatto. Lo sguardo, possiamo sintetizzare così lo sguardo che ci mette Alberto Negri oggi sulle colonne del Manifesto, mentre sottolinea il salto, la conferma del salto di scala di una guerra cominciata in un modo e che adesso ha acquistato un'altra dimensione. Andrea Bonanni invece sulle colonne di Repubblica restituisce il tema e anche il ruolo di Draghi a una dimensione più europea. La mediazione possibile, si intitola il commento che firma Bonanni oggi sulle colonne di Repubblica. Draghi a Washington, dice, per riportare il presidente Biden in una logica diplomatica e negoziale sulla crisi ucraina. Macron e Scholz al telefono con Xi Jinping per staccare almeno un poco Pechino dallo scomodo abbraccio con Putin, scongiurare una nuova guerra fredda tra blocchi contrapposti e far riconoscere alla Cina il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità di Kiev. l'Europa vera, quella che conta al di là delle definizioni formali, si sta muovendo all'unisono e con una visione molto precisa per rilanciare una soluzione negoziale al conflitto ed evitare che Putin mascheri il fallimento dei propri obiettivi dietro una guerra di logoramento interminabile e pericolosa. Non sarà facile, ma a favore della missione di Macron, Draghi e Scholz, li mette tutti insieme, Bonanni, in un unico disegno europeo, pesa il fatto che l'invasione dell'Ucraina ha riaperto il dibattito sul destino dell'Europa stessa, costretta a reinventarsi e a rimettersi in gioco nel nuovo ordine globale che si disegnerà al termine di questa crisi. Sia Biden sia Xi Jinping ne sono consapevoli ed entrambi hanno interesse a una soluzione che non penalizzi i loro interessi strategici. La mossa dell'Europa segue anche una divisione di compiti. Draghi è andato a Washington forte di un rapporto personale con Biden che né Scholz né Macron possono vantare, ed è andato non per prendere ordini, come sostengono i suoi critici nostrani, prigionieri di una visione provinciale della politica, ma per avvertire l'alleato americano che c'è un punto del percorso comune a difesa dell'Ucraina in cui le strade di americani ed europei rischiano di divergere. È una riflessione preventiva, bisogna riflettere sugli obiettivi di questa guerra e poi decidere, ha spiegato ieri il Presidente del Consiglio. Per l'Europa l'obiettivo è far fallire l'offensiva di Putin contro le democrazie e avviare una soluzione diplomatica che consolidi questo risultato in un successo politico dell'Occidente. Il cambio di regime a Mosca, la destabilizzazione della Russia o l'umiliazione dell'aggressore non sono necessariamente nell'interesse europeo. Negli Stati Uniti, prosegue ancora Bonanni, questa visione dei tre leader europei non è necessariamente condivisa. Nell'amministrazione americana c'è chi vede i vantaggi di una nuova guerra fredda che contrapponga stabilmente le democrazie occidentali ai totalitarismi di Cina e Russia, relegando l'Europa nel ruolo di alleato minore. Draghi è andato a spiegare a Biden che questo progetto diverge da quello europeo e a chiedergli sostegno per una ritrovata autonomia strategica dell'Europa che deve nascere nel nuovo ordine post bellico. Sostanzialmente lo stesso discorso è quello che Scholz e Macron hanno tenuto con il presidente francese. Una divisione del mondo in due blocchi contrapposti darebbe un colpo mortale alla globalizzazione, non sarebbe nell'interesse della Cina, come non lo sarebbe una Cina prigioniera dell'abbraccio russo e un'Europa in posizione di sudditanza verso gli Stati Uniti. Xi Jinping sembra aver capito il messaggio, sostenendo che il suo paese non solo difende la sovranità dell'Ucraina, ma ha promosso colloqui di pace a modo suo e supporta i paesi europei nel prendere in mano la sicurezza dell'Europa. Insomma, anche Pechino si apre a una soluzione negoziale patrocinata dagli europei, e questo forse potrebbe spiegare l'inattesa moderazione dimostrata da Putin nel suo discorso del 9 maggio. Se anche la Cina, conclude Bonanni, prende le distanze dal Cremlino, al leader russo conviene infatti cominciare a elaborare una strategia di contenimento dei danni. Un Bonanni che si porta molto avanti e che disegna questa sorta di tridente Draghi, Macron, Scholz, con l'Europa che prova ad affermare una propria soggettività e una propria identità per non rimanere schiacciata in una guerra che non le serve a nulla, ma anzi la danneggia profondamente, tra Russia e Stati Uniti. Tutte balle, sembrerebbe dire Marco Travaglio. Oggi invece sul Fatto Quotidiano il Fatto prosegue dritto per dritto sulla sua strada e titola Draghi a mani vuote, Stati Uniti sempre più armi. Travaglio firma il suo consueto editoriale di prima pagina in cui dice cose come: la stampa americana nemmeno si è accorta della visita di Draghi a Biden, parla di una conferenza stampa tipo Lavrov, di pensierini da scuola elementare, mentre il Foglio, con il suo direttore Claudio Cerasa, dialoga con Enrico Letta sul tema. E Letta, nel colloquio con il direttore del Foglio, dice tra le altre cose: Draghi ha messo in guardia gli Stati Uniti sulla situazione che c'è in Italia e in Europa, che si fa sempre più complessa. Europeisti ed atlantisti hanno il dovere di aiutare l'Ucraina a difendersi con tutti i mezzi a disposizione, ma gli Stati Uniti hanno il dovere di aiutare l'Europa a trovare un punto di caduta, che nel concreto significa, gli viene chiesto, il punto di caduta caduta, deve essere una maggiore attenzione alla comunicazione e all'uso delle parole. In questo senso l'uscita di Boris Johnson sul portare la guerra in Russia ha fatto dei danni. Questo deve essere un punto chiave: si difende l'Ucraina, non si fa guerra alla Russia. C'è un'oggettiva differenza, dice Letta, che non è certo quella tra armi difensive e offensive, ma quella tra la difesa dell'integrità dell'Ucraina e l'offensiva nei confronti della Russia. Quest'ultima nessuno se la può permettere. Il punto fondamentale, insiste Letta, è ragionare sulla creazione di condizioni per un cessate il fuoco e per un negoziato. In questo, negli ultimi giorni, mi pare si sia fatto e ci sia stato un buon gioco di sponda tra Draghi e Macron. Anche Letta accredita il gioco di sponda Draghi-Macron. Bonanni ci metteva anche Scholz e restituisce la questione al contesto europeo anche Romano Prodi, che oggi firma invece il commento sulla prima del Messaggero: la spinta al dialogo di Roma e Parigi, anche in questo caso viene sancito giornalisticamente e nell'analisi politica che arriva soprattutto dalle parti del Partito Democratico, la creazione di un asse Roma-Parigi, scrive Prodi, negli ultimi giorni, forse anche per il tragico messaggio della possibile lunga durata del conflitto, qualcosa si sta muovendo anche da parte di un'Europa che, pur essendo drammaticamente colpita dalla guerra, sembrava essere incapace di giocare un ruolo attivo per preparare la fine del conflitto. Nello spazio di 2 giorni si è compiuto il viaggio di Draghi a Washington e il discorso programmatico di Macron al Parlamento di Strasburgo. In entrambe le occasioni, dice Prodi, non è stato espresso alcun dubbio sulla strettissima volontà comune di appoggiare l'Ucraina, ma ad essa si è finalmente aggiunta una concreta spinta per una ripresa dell'attività diplomatica. Draghi ha infatti messo Biden di fronte alle drammatiche conseguenze che possono derivare all'Europa dal proseguimento della guerra se non si mette in atto una politica comune nel campo dell'energia, e ha fatto presente le conseguenze della tragedia alimentare che si sta preparando nel continente africano. L'incontro di Washington, dice ancora Prodi, ha riconfermato la stretta convergenza di interessi e di obiettivi tra i due paesi, ma ha anche sottolineato la volontà di farsi carico delle diversità delle situazioni e degli interessi che rendono complicata questa necessaria cooperazione. Nelle stesse ore Macron presentava al Parlamento europeo le innovazioni necessarie per rendere l'Unione europea capace di decidere il proprio destino, superando la paralizzazione regola dell'unanimità. L'Europa a più velocità, dice ancora Prodi, è oggi l'unica soluzione che consenta ai paesi europei più consapevoli di avere una presenza nella futura politica mondiale. E poi conclude: se Draghi parla a Biden e Macron parla alla Cina, le pur flebili speranze di pace in Ucraina non possono che rafforzarsi, visto che sia con Letta che in qualche modo anche con Prodi che sta nel camper, ma pur sempre dalle parti, perlomeno per radice storica, politica e culturale, del Partito Democratico, accanto appunto a Letta e a Prodi, invece c'è Rosy Bindi, che oggi è intervistata a pagina 3 dal Fatto Quotidiano da Tommaso Rodano. Rosy Bindi: il vertice tra Draghi e Biden è stato utile? Le viene chiesto: per la pace o è solo una foto opportunità? Risponde la Bindi: mi è sembrata una buona cosa che il presidente Draghi abbia detto a Biden che l'Europa vuole la pace. Dopo 75 giorni di guerra, attorno a questa richiesta finalmente sta maturando un consenso che prima non c'era. Sono tutt'altro che rasserenata invece dal fatto che per Biden la guerra non sarà breve, ma tra le parole di Draghi e quelle di Macron c'è almeno una speranza che l'Europa si sia convinta a intensificare gli strumenti della diplomazia e a dire chiaramente che l'obiettivo è tutelare l'Ucraina e non umiliare la Russia. Le viene chiesto poi del Partito Democratico, dove le dice Tommaso Rodano: manca una riflessione sull'aumento delle spese militari. Questa è la risposta della Bindi: io ho promosso una petizione contro l'aumento della spesa in armi, l'Europa approfitti di questa situazione per darsi una politica estera e di difesa comune. La spesa militare va riqualificata e razionalizzata, aumentarla è insostenibile in un momento come questo, mentre crescono le disuguaglianze e diminuisce la spesa per la salute e la scuola e la ricerca. L'Europa, dopo l'Ucraina e insieme all'Africa, è la parte del mondo che pagherà il prezzo più alto per questa guerra. E poi le viene chiesto ancora, c'è una crisi sociale alle porte senza una sinistra forte per affrontarla. Desidero, dice la Bini, un partito con cultura di governo ma con contenuti di sinistra e faccio fatica a vederlo in questo momento. Le riflessioni sulla pace che alcuni di noi hanno fatto in questi 75 giorni non erano pensieri ispirati a una cultura in politica dei soliti sognatori che non fanno i conti con la realtà. C'è una dissociazione tra le piazze e il palazzo, in questo modo si governa forse, ma non si vincono mai le elezioni. Vorrei un partito capace di vincere con contenuti di sinistra. La Bindi parla anche del Papa e della spinta che arriva dal Papa per una soluzione negoziale. Dal Papa riprendiamo poi nella seconda parte del Demone del Tardi, perché c'è un altro tema su cui ci sono state polemiche, ovvero l'udienza con le mogli e le compagne dei combattenti del battaglione Azov. Ne scrive questa mattina l'editoriale su Avvenire Marco Tarquinio, il direttore, sconvolgere lo schema, ma lo vedremo tra poco perché la linea va al GR, sono le 8:30. Alessandro Principe vi dà le notizie, noi si ritorna a leggere i giornali tra poco. E allora here we go, riprendiamo la seconda parte del Demone del Tardi insieme alle Wet Leg, una prima parte della trasmissione in cui i giornali, i commenti che abbiamo letto dai giornali ci hanno restituito non compattamente ma quasi l'inizio di uno smarcamento dell'Europa rispetto agli Stati Uniti per provare a riaprire un tavolo negoziale. Ebbene, titolo della edizione online del Corriere della Sera in questo momento: von der Leyen, Mosca minaccia il mondo. Perfetto, molto bene, visto che abbiamo dedicato molto spazio alla visita di Draghi negli Stati Uniti, perché questa è la gerarchia proposta dai giornali di oggi, riapriamo con il sondaggio che la Stampa oggi propone in prima pagina, un sondaggio dell'Istituto di Alessandra Ghisleri. ieri e che riguarda proprio la relazione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Per un italiano su quattro siamo succubi di Biden. Su questa posizione, spiega la Ghisleri, spiccano il 41,2% degli elettori di Fratelli d'Italia, il 28,2% dei 5 Stelle, il 23% dei sostenitori della Lega. Il maggiore consenso dell'elettorato del PD è invece convinto che le posizioni del nostro Presidente del Consiglio siano in difesa della pace, 32%, in tutela del nostro Paese, 29,9%, come quasi il 40% dei sostenitori di Forza Italia. Cresce comunque complessivamente il consenso nei confronti di Draghi nel Paese, l'indice di fiducia è arrivato al 49,2 in crescita nel mese di aprile. Ma lasciamo i sondaggi, perché è vero che è difficile dire ubi maior se si sta parlando di Draghi, ma vi avevo annunciato che avremmo parlato del Papa, e quindi insomma ubi maior, perché per la polemica che anticipavamo sull'udienza che il Papa ha avuto con le mogli, le compagne dei combattenti del battaglione Azov che stanno combattendo ancora nell'acciaieria di Mariupol. E allora ne scrive questa mattina nell'editoriale di Prima Pagina il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Diciamolo ancora una volta, scrive Tarquinio, per far finire davvero una guerra, qualunque guerra, bisogna sovvertirne la logica, sconvolgerne il lessico e le contrapposte narrative, sbaragliarne i miti e le rigidità, e per fare tutto questo è necessario superare non solo pregiudizi e precomprensioni, ma anche il pudore dell'orrore proprio e del dolore altrui. Papa Francesco ieri lo ha ricordato ai grandi del mondo e a ognuno di noi. A margine dell'udienza generale del mercoledì ha incontrato e abbracciato il dolore di due donne ucraine, mogli dei combattenti del battaglione Azov. Per i cantori della guerra di resistenza all'invasione russa, i soldati di Azov sono tutti eroi, con i nomi già idealmente scolpiti nel marmo. Per qualche politico, non solo di Kiev, sono una forza e un problema che si stanno esaurendo nella fornace dell'assedio alle acciaierie Azovstal, ultimo ridotto ucraino nel cumulo di macerie che un tempo era la città di Mariupol. Per altri ancora sono miliziani di una formazione settaria legata a una destra estrema, sono insomma tra coloro che hanno ispirato l'aspra e insensata propaganda del Cremlino sulla denazificazione dell'Ucraina. E come se l'Italia fosse da defascistizzare, scrive Tarquinio, perché da noi ci sono ancora personaggi ammorbati dalla nostalgia per quell'ideologia e per i disastri morali, politici e materiali che produsse. Gente scomoda, da usare magari ma non da avvicinare, e per la quale non ci si dovrebbe commuovere. Per il Papa sono invece fratelli intrappolati nella ferocia della guerra, che ancora combattono e che dalla guerra senza quartiere possono ancora essere strappati via. Il Papa, dice Tarquinio, parla anche così al mondo che in questa guerra comincia a cercare di trovare le parole giuste, cerca di trovare parole diverse e far tacere le parole peggiori. Seguono i fatti, la pace si fa con i nemici o non si fa affatto. Così Tarquinio, a proposito della polemica di qui sopra. Si scrive oggi sulle prime pagine dei giornali anche dell'arresto del cardinale Zen. Riprendiamo la vicenda a pagina 14 sul Corriere della Sera, nel pezzo firmato da Guido Santevecchi. La Cina fa arrestare il cardinale Zen e colluso con le forze straniere. Il cardinale Joseph Zen è stato arrestato a Hong Kong dalla squadra della polizia costituita per vegliare sulla sicurezza nazionale cinese. L'accusa è di collusione con forze straniere. Dopo l'interrogatorio, il religioso è stato rilasciato nella notte su cauzione. Con Joseph Zen, che ha 90 anni ed è una figura di grande prestigio del movimento democratico, sono stati fermati l'ex parlamentare di opposizione Margaret Ng, la cantante Denise Ho, il professore Wipo Keung. I quattro erano garanti del fondo Humanitarian Relief, creato per sostenere economicamente gli attivisti sotto processo per le proteste del 2019. Anche grazie all'attivismo instancabile di Zen erano stati raccolti per i detenuti politici 243 milioni di dollari hongkongesi. Nell'ottobre del 2021 il fondo benefico è stato sciolto a causa della situazione politica, tra virgolette, sottinteso per dire che nel luglio del 2020 su Hong Kong è calata la legge di sicurezza nazionale cinese e da allora il fronte democratico ha dovuto rinunciare a ogni manifestazione pubblica per evitare l'arresto. La polizia del territorio ha cominciato a saldare i conti, sono in carcere tra gli altri il giovane Joshua Wong e l'editore Jimmy Lai, rischiano lunghe condanne per violazione della legge di sicurezza che può sanzionare come attività sovversive e collusione con forze straniere qualsiasi contestazione contro il governo di Hong Kong e quello di Pechino. Molti sono andati in autoesilio all'estero, Zen è rimasto, ha continuato a dividersi tra teologia e appelli al rispetto dei diritti civili e umani. Il messaggio degli hongkongesi all'estero è chiaro: se viene fermato un uomo di fede rispettatissimo in città e famoso nel mondo cattolico, chiunque può essere arrestato, le proteste non saranno ascoltate. E sempre a pagina 14 del Corriere, Gian Guido Vecchi legge questo gesto che complica l'intesa tra il Vaticano e Pechino. La reazione ufficiale arriva a metà pomeriggio, poche parole affidate al portavoce vaticano Matteo Bruni. La Santa Sede ha preso con preoccupazione la notizia dell'arresto del cardinale Zen e segue con estrema attenzione l'evolversi della situazione. Nient'altro, perché la situazione è già abbastanza complicata, situazione inaudita l'arresto di un cardinale, anche perché i cardinali hanno il passaporto diplomatico e godono in genere di immunità, non col regime cinese però, considerato che il Vaticano e Pechino non hanno rapporti diplomatici da quando Mao prese il potere e il nunzio Antonio Riberi fu costretto a lasciare il paese 2 anni più tardi, nel settembre del 51. Un primo faticoso passo, preparato da decenni di relazioni diplomatiche sotto traccia, è stato l'accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi firmato a Pechino nel settembre del 2018. E certo, come se già le difficoltà e le resistenze nell'apparato cinese non fossero abbastanza, l'arresto di un cardinale non è il miglior viatico per proseguire nell'intesa e renderla stabile. Il paradosso è che anche nella Chiesa non mancano le resistenze e tra tutti il maggior oppositore della nuova Ostpolitik vaticana, simbolo e capofila del no, è proprio il cardinale Zen, vescovo emerito di Hong Kong in pensione dal 2009. Naturalmente questa mattina sui giornali molto si scrive della uccisione della reporter di Al Jazeera, di cui il manifesto scrive in prima pagina, e che oggi viene ricordata da una collega della stampa come Francesca Paci. E allora andiamo sulle colonne della stampa. E si parla di Shiren, morte di una reporter, la giornalista tranquilla, simbolo del popolo palestinese. Scrive Francesca Paci: Raqqa, dicono i palestinesi, Shiren Abu Akleh era una giornalista Raqqa, stabile, una parola spigolosa che tiene dentro la forza tranquilla della narratrice più popolare e il bisogno di un popolo di essere narrato. Per 25 anni, giorno dopo giorno, guerra dopo guerra, Shiren è stato il volto e la voce di una terra rivendicata come un simbolo da mezzo mondo, ma poco conosciuta nel profondo. E lei raccontava da cronista, una cronista palestinese con passaporto giordano, perché chi nasce a Gerusalemme Est non ha diritto a quello israeliano. Ma adamantina nel dichiarare il proprio preciso punto di osservazione, senza la boria un po' altezzosa del presunto giornalismo obiettivo, Shiren raccontava la storia dei palestinesi, ti giungeva voce che era successo qualcosa, accendevi Al Jazeera e lei era già lì sul posto, taccuini in mano e telecamera al seguito, sempre la prima, ricorda padre Ibrahim Falta, il francescano di origine egiziana che riveste oggi il ruolo di discreto della custodia di Terra Santa. L'ha conosciuta professionalmente all'inizio degli anni 2000, durante l'assedio alla Basilica della Natività di Betlemme, l'apice della seconda intifada, quando lui negoziava dall'interno della chiesa assediata. Shiren era lì per Al Jazeera, dove aveva iniziato a lavorare nel 97, un anno esatto dopo il debutto della CNN araba, il ribaltamento della prospettiva orientalista. Fino ad allora i giornalisti arabi erano stati poco più che stenografi della propaganda dei rispettivi regimi, figurarsi le giornaliste. E poi Francesca Paci fa un po', come dire, un commosso album dei ricordi, ricordando che c'è tutta la cronaca di quest'ultimo quarto di secolo palestinese. Nel lavoro di Shiren ci sono i funerali di Arafat, la sepoltura simbolica di un'epoca, c'è il ritiro israeliano da Gaza, la faida Breda, fratricida tra Hamas e Fatah, il blocco della striscia, la divaricazione politica con la Cisgiordania, dopo cui divenne sempre più difficile per i reporter di Ramallah attraversare il valico di Erez, e lei di fatto non torna più, limitandosi a seguire le guerre di Gaza dall'esterno giorno e notte. E poi prosegue ancora: non c'era famiglia palestinese dal villaggio più sperduto che non la conoscesse, perché se Shirin ha portato un pezzo di mondo nelle case del suo popolo seguendo da inviata la Brexit o il cammino a piedi dei rifugiati in fuga dall'America di Trump e diretti in Canada, ha soprattutto fatto il contrario, spingendo sul palcoscenico globale le storie e le persone che erano invece solo icone astratte, le famiglie sgomberate dalle case di Sheikh Jarrah, i fan della Tar Band, band scatenata sotto i riflettori del Palestine International Festival, i ragazzini della povera valle di Abzik a nord di Tubas, pietre senza ulivi, la vita, il dolore, le contraddizioni. Shirin ha cominciato a fare la cronista quando nel mondo arabo questo mestiere era una specie di ufficio stampa del potere, spiega un'amica alla Guardian. Una cronista, occhi, orecchie, olfatto, e questa immagine che resta potente oggi, che su tutte le storie raccontate in 25 anni si impone, quella bruciata in pochi istanti alla periferia di Jenin, una prima raffica di colpi, una seconda, lei a terra tra le piante con il volto sfatto sotto l'elmetto con scritto press, la fine. E allora torniamo a quei terribili momenti con il manifesto. Michele Giorgio a pagina 9 con la giornalista di Al Jazeera colpita improvvisamente al volto: ci siamo resi visibili ai soldati, siamo rimasti fermi per circa 10 minuti per assicurarci che sapessero che eravamo lì come giornalisti, non ci sono stati colpi di avvertimento, così ci siamo spostati verso il campo profughi di Jenin. Shatah Anaisha, giovane giornalista palestinese, racconta gli ultimi minuti di vita di Shirin Abu Akleh, sua collega e modello di donna e giornalista. In quel momento era in corso un'incursione dell'esercito israeliano a copertura di un'unità scelta Dov Dovan, entrata nel campo profughi per arrestare un presunto militante armato del Jihad Islami. All'improvviso abbiamo sentito il primo sparo, racconta, mi sono girata e ho visto il mio collega di Al-Quds a terra, un proiettile lo aveva colpito alla schiena di striscio, non era grave ed è riuscito ad allontanarsi. Quindi, aggiunge, un altro collega ci ha detto di raggiungerlo dietro un muretto, ma eravamo dall'altra parte della strada ed era rischioso attraversarla. Shirin ha urlato: Samudi è stato colpito. In quel momento un altro proiettile le ha trafitto il collo e lei è caduta a terra proprio accanto a me. Chiunque ci abbia sparato mirava per uccidere, è stato un cecchino israeliano a spararci. Non eravamo coinvolti nel fuoco incrociato tra soldati e combattenti palestinesi, come sostiene invece l'esercito israeliano. Shatan non ha dubbi sui responsabili dell'uccisione ieri mattina a Jenin di Shirin, e non ha dubbi neanche Alid Samudi, sicuro che a far fuoco siano stati militari israeliani, nonostante i giornalisti avessero ben visibile la scritta press sui giubbotti antiproiettili. Invece il premier israeliano Bennett, il ministro della difesa Gantz e altri rappresentanti del governo hanno subito attribuito a miliziani palestinesi l'uccisione della giornalista in un'operazione antiterrorismo a Jenin e hanno comunicato questa versione ai governi arabi alleati. Israele ha poi diffuso video girati nei campi profughi che mostrano palestinesi che sparano, ma non è chiaro a che ora o in che luogo siano stati fatti. Un salto troppo rapido alle conclusioni. Al di fuori di Israele sarà visto come il preludio di un insabbiamento, ha avvertito l'editorialista di Haaretz Amos Harel. Invece di diffondere accuse infondate, la cosa giusta sarebbe stato esprimere rammarico per la morte di Shirin, dire che Israele sta prendendo sul serio l'accaduto e che intende condurre un'indagine approfondita. Così non è andata e l'uccisione ha il potenziale per innescare un'ampia escalation, con Shirin che è diventata suo malgrado un simbolo feroce di un altro conflitto infinito. Abbiamo ancora 2 minuti e 2 minuti che utilizziamo per il racconto di un'altra esecuzione e di altre pallottole. Siamo dall'altra parte del mondo, riprendiamo dalla prima di Repubblica, l'uccisione del procuratore paraguayano Pecci, il PM antidroga ammazzato mentre era in viaggio di nozze, scrive Daniele Mastrogiacomo sulle colonne di Repubblica. 2 colpi secchi in rapida successione un'iniezione in faccia e al petto. Finisce così in una manciata di secondi la vita di Marcelo Pecci, 46 anni, il prossimo settembre procuratore antidroga del Paraguay, titolare delle indagini più importanti della storica base e nuovo crocevia del narcotraffico internazionale. Insieme alla moglie Claudia Aguilera, giornalista investigativa, si stava godendo la luna di miele sulla spiaggia dell'isola dei Caraibi di Barú, 45 minuti da Cartagena de las Indias in Colombia. Sdraiati al sole davanti all'hotel, De Cameron, Pecci e la moglie non hanno fatto caso ai due uomini appena sbarcati sulla battigia con una moto d'acqua mischiata ad altri turisti. I killer hanno agito in modo freddo e professionale, sapevano dove, come e quando colpire, hanno ferito un addetto alla sicurezza dell'hotel che chiedeva chi fossero e poi si sono avvicinati alla coppia. Senza pronunciare una parola hanno tirato fuori le pistole munite di silenziatore e hanno fatto fuoco due volte da veri sicari. Nella confusione i killer si sono dileguati con la stessa freddezza e calma con cui sono arrivati, sempre in sella alla stessa moto d'acqua che avevano affittato per $50. L'omicidio ha scosso e indignato la Colombia e il Paraguay. Pecci era un magistrato conosciuto e apprezzato a Asunción, legatissimo anche agli investigatori della Criminal Pole italiana, incorruttibile, cosa rara in un paese piazzato subito prima del Venezuela nella classifica degli stati più corrotti al mondo. Il magistrato, come ha confermato la moglie, non aveva ricevuto minacce negli ultimi tempi, non aveva una scorta, la coppia non si sentiva in pericolo. Il pericolo erano però Pecci e le sue inchieste. Sono subito scattate le prime indagini. Da Bogotà è arrivato il capo della polizia, da Asunción una squadra speciale che si occupa di narcotraffico. Indagano anche gli Stati Uniti per il ruolo assunto dal Paraguay nel narcotraffico internazionale. Non si tratta di semplice routine investigativa, è un omicidio eccellente, una clamorosa sfida dell'internazionale del traffico di droga a chi tenta di intralciare quello che viene considerato il business più redditizio nell'economia globale. Nessuno è disposto a rinunciare a $300 miliardi di fatturato. Chi segue il narcotraffico e i continui cambiamenti delle rotte, degli equilibri di potere tra i cartelli, sa bene che il Paraguay da 5 anni è diventato il nuovo snodo per l'invio di droga verso l'Europa. Qui sorgono le basi per organizzare le incursioni, gli assalti alle banche. Qui è stata realizzata la più grande evasione da un carcere di massima sicurezza di un capo del Primero Comando de Capital, il cartello dominante in Brasile. Qui si stoccano le tonnellate di cocaina prodotte in Bolivia e Perù. Qui arrivano dalla Cina i precursori chimici che servono a fabbricare la metanfetamina e a potenziare il fentanyl, che fa strage tra i tossicodipendenti, con il tacito assenso delle autorità di polizia e la connivenza di alcuni amministratori pubblici e politici. Marcelo Pecci indagava su questo. Ho già sforato di un minuto rispetto alla mia linea di separazione da Prisma. Ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi. Grazie per essere stati con noi. La linea tra poco a Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Buona giornata a tutti.